lo fratello sono, ti regalerà la vita. Stendigli la mano e non la mente, e parla senza aver paura. Non mostrarti troppo indifferente, se questa rabbia dentro tu.
Puntata di Alchimisti del Suono, oggi abbiamo il grande piacere di ospitare un vero e proprio luminare, ingegnere del suono tra i più importanti in Italia ma a livello internazionale, che risponde al nome di Renato Cantele, che saluto. Buongiorno Renato, è un grande piacere averti con noi oggi.
Ciao, buongiorno, piacere mio di conoscerti e di parlare un po' di me a tutto il pubblico.
La tua carriera, appunto, lo dicevamo un attimo fa, è una carriera importante, hai fatto una quantità di lavori sia in ambito di studio che in ambito live davvero sterminata, e quindi dal mio punto di vista è molto interessante cercare di capire di più del tuo lavoro, della tua filosofia, del tuo approccio, di tutti i musicisti che hai incontrato e con i quali hai lavorato. Ma cominciamo dagli albori. Come hai avvicinato questo lavoro e quando hai capito che poteva essere la tua professione?
Diciamo che è nato un po' tutto dalla musica. Fin da piccolo, in pratica, ho avuto modo di avere gli zii che avevano i giradischi e quindi ascoltavo già musica quando ero piccolo. Poi mi è stato regalato uno strumento, una chitarra, che in pratica poi ho rotto tutte le corde, mi è rimasta solo quella più grossa e quindi mi sono avvicinato al basso. In pratica poi con gli amici ho cominciato a suonare, ascoltando i dischi, cercando di copiare quello che riuscivo ad ascoltare, e un po' alla volta sono entrato in una band sempre più importante. La mia carriera nasce con il live quando ho conosciuto Red Canzian dei Pooh. Si era fidanzato con la cantante, che poi diventò sua moglie, di questo gruppo che facevo parte, Delia Gualtiero. Red poi mi propose di lavorare con i Pooh in quanto stavano cercando delle persone che cominciassero a seguirli in modo più importante, in quanto in quel periodo lì avevano un grande successo nei concerti, quindi cominciarono a avere tanto pubblico, fare spazi molto più grandi, e alla fine mi convinse di lavorare con loro. Quindi entrai subito a lavorare dal vivo, anche se col gruppo che comunque avevo feci le prime esperienze nelle registrazioni, il primo quattro piste, poi mi avvicinai con delle macchine più professionali all'8 piste, al 16, 24 piste, quindi cominciai le prime esperienze, i primi esperimenti anche come mettere i microfoni. In più ebbi l'occasione di registrare il primo disco di Delia, sempre prodotto da Red Canzian, con Maurizio Biancani. Vidi in studio alcune tecniche, come cominciare a registrare, e da lì mi venne anche la passione dello studio di registrazione. Dopo il primo anno che ero con i Pooh, colse l'occasione perché un amico che venne a trovarmi mi chiese di fare uno studio di registrazione perché anche lui aveva questa passione. Quindi si cominciò a costruire in una casa l'acustica per cominciare a costruire questo studio. Dopo un po' di tempo passammo dall'8 al 16, 24 piste, sempre più professionalmente, e nel frattempo seguivo ancora i Pooh, però solo fino all'82, perché poi decisi di continuare a lavorare in studio. I Pooh comunque vennero a vedere lo studio e cominciamo a fare le preproduzioni di un paio di dischi importanti, tipo Tropico del Nord e Aloha, che furono due dischi poi che registrarono, uno a Montserrat nello studio di George Martin e il secondo lo registrarono alle Hawaii nello studio di George Benson, sempre con Maurizio Biancani. Quando poi tornarono con Red, andai avanti a fare delle registrazioni, diciamo, in questo studio, e mi chiese di fare lo studio a casa sua, in quanto lui aveva acquistato una villa e gli sarebbe piaciuto fare questo studio nella dépendance che aveva questa villa. Quindi, da un sopralluogo che andai a fare, pensò che era il caso di chiamare il proprietario del castello di Carimate, che era Antonio Casetta, che era un discografico che aveva etichette importanti e artisti importanti, Fabrizio De André, Casadei, Santo e Johnny, quindi all'epoca erano dischi che comunque vendevano molto. Quindi acquistò questo castello di Carimate nel 77. Questa cosa successe nell'84, comunque dopo 7 anni. Red chiamò Antonio Casetta e gli chiese di acquistare l'acustica di un terzo studio che era dentro al castello, che però non veniva utilizzato perché in pratica non aveva dentro le macchine, aveva solo l'acustica, era in attesa di essere completato, però lui nel frattempo aveva deciso di vendere il castello, quindi ci propose di rilevare uno dei due studi. Uno era già affidato a Alan Goldberg, che era fonico, diciamo, residente del castello, nonché produttore di Pino Daniele, Ivano Fossati e tanti altri artisti. E quindi andai con Red, andammo a vedere lo studio e anche i materiali che aveva questo studio. E alla fine decidemmo di fare una società e di rilevare momentaneamente questo studio. Questa società che feci con Red era in realtà una società fatta per produzioni. Red era produttore, all'epoca io mi occupavo della parte tecnica, il terzo socio era un arrangiatore e autore. Questa società nacque con questo intento, anche perché il castello, diciamo, all'epoca cominciava a non avere più molti clienti, in quanto, a parte i costi, quasi tutte le case discografiche si erano organizzate in altro modo, quindi gli artisti registravano all'interno delle maggiori case discografiche. Invece, cominciarono ad arrivare dei lavori che in pratica occupavano tutto il tempo e non c'era più tempo per le produzioni. Quindi realizzai i primi dischi con artisti esterni. Uno dei primi fu Enzo Abitabile, una parte del primo disco di Zucchero, Marco Armani, e cominciai anche a fare il primo disco con i Pooh. Questa fase, diciamo, del Castello di Carimate durò fino a metà del 1986 e feci lì praticamente due dischi dei Pooh. Erano Asia non Asia e Giorni Finiti. Contemporaneamente, grazie a un progetto di Enrico Ruggeri, andai a registrare un singolo che lui presentò a Sanremo negli studi della CGD a Milano. E sapendo che il castello era in vendita e quindi non avevamo ancora molto tempo da rimanere lì, chiesi delle informazioni in CGD e mi dissero che già avevano dato in gestione uno studio ai fratelli La Bionda, che si chiamava Logic Studio. Quindi dissi a Red: guarda Red, visto che non possiamo più stare qui a Carimate, dobbiamo cercare un altro posto. Ci sarebbe questa possibilità. Quindi lui parlò con i direttori della CGD, accettarono di darci in gestione, diciamo, uno dei tre studi che c'erano lì. E spostammo tutte le attrezzature che avevamo di Carimate e le portammo lì a Milano. Però avevamo un po' un problema che non avevamo delle attrezzature, diciamo, all'altezza di fare grossi progetti, perché avevamo delle richieste di fare artisti importanti che avevano bisogno comunque di macchine evolute, più moderne, eccetera. Quindi acquistammo una console Neve da 60 canali, andammo a vederla in fabbrica a Oxford, decidemmo di fare un investimento e prendere una console a quel livello lì. E cominciai un periodo di grande lavoro, perché lavorai con gli artisti più importanti, diciamo, a livello italiano. E da lì cosa andò avanti fino al 98, che lo studio venne chiuso. Finiva, diciamo, il nostro contratto di affitto e l'immobile fu poi venduto. E a quel punto la maggior parte degli artisti con cui lavoravo si erano comunque costruiti dei piccoli studi, in quanto la tecnologia era cambiata, quindi si poteva lavorare già con i primi computer oppure con sistemi multitraccia più economici rispetto alle attrezzature che si usavano in uno studio.
Sul cannone di un carro armato, tutto il mondo ci guarda ormai, il governo non vuole guai, fanno i duri ma tremano, abbracciami, fra un anno sarò ingegnere. Porterò mio padre in città, piangeremo dal ridere. Lui crede ancora che sia come 20 anni fa, biciclette e bandiere al sole, con la gente vestita uguale. Noi cambiamo le regole. Adesso in poi giuro che il futuro è vita, questa è la città proibita, ma i ragazzi non sbagliano, siamo più di 1 miliardo, sai, giuro che non siamo pazzi, giuro che non siamo eroi. Eroi muoiono giovani, non è quel che vogliamo noi, noi vogliamo volare oltre quella muraglia, prima di essere vecchi che ci passi la voglia, non pioverà su questa piazza, quelli là sono lampi di caldo, temporali che scoppiano, che scappano sopra il riso e le fabbriche.
Renato Cantele, quello che ci stai raccontando adesso ci dà un po' la dimensione di quanto in quei tempi si investisse tantissimo sulla musica, no? Ora il mondo è cambiato completamente, le risorse sono molto minori, dettate dal fatto che i dischi non si vendono quasi più perché tutta la musica è andata in streaming, no? Però è molto interessante dal mio punto di vista ascoltare i tuoi racconti e capire quanto la musica in quegli anni, quelli che ci hai descritto, rappresentasse anche una sorta di industria, nel senso migliore dei termini, che faceva lavorare tantissime persone, no? Quindi come è cambiato questo mondo dal tuo punto di vista e com'era in quei tempi investire sulla musica e fare progetti così ambiziosi come quelli che avete intrapreso?
Sì, gli investimenti venivano fatti perché la musica veniva prodotta e venduta in notevole quantità, quindi i guadagni permettevano anche di investire nelle registrazioni, nelle realizzazioni con musicisti, orchestra, insomma tantissime altre cose. In più la tecnologia cominciava a cambiare, perché avendo vissuto un po' il passaggio dall'analogico al digitale sono stati anche investimenti importanti, cercare sempre di migliorare e dar modo comunque anche agli artisti di realizzare cose sempre migliori.
In questo momento sei in tournée con i Pooh e questo mi dimostra quanti anni di collaborazione, di fiducia reciproca si sono creati, no, tra di voi, ed è molto interessante dal mio punto di vista capire da te come stabilisci la relazione con i musicisti, che è un aspetto, quello psicologico, dal mio punto di vista molto importante per un ingegnere del suono, che deve tirare fuori il meglio dagli artisti stessi quando realizza una produzione oppure quando sonorizza un live.
Secondo me la prima cosa quando lavori con un artista è ascoltare e interpretare quello che vogliono comunicare loro e creare, diciamo, un po' un ambiente per riuscire a tirar fuori il meglio, no? Io ho avuto modo di lavorare con artisti completamente diversi tra di loro, sia come contenuti che come qualità di proposte, che non erano magari comuni uno con l'altro, quindi non è che si potesse usare, diciamo, le stesse tecniche, tecnologie, effetti. Quindi queste cose qui, in pratica, discutendone anche con loro, cercare di dare una direzione al progetto, no? In maniera da seguire una linea che possa andare bene, diciamo, a tutto, capito?
Ci racconti, Renato Cantele, qualche cosa sulle tue esperienze che per te sono state più formative, più interessanti, non solo per la musica, ma anche per gli incontri stessi. Tu hai lavorato veramente con tantissimi artisti.
Sì, ecco, come ti spiegavo, lavorando con tanti artisti sempre diversi uno dall'altro, magari mi trovavo a realizzare un progetto, non so, un album con i Pooh, poteva entrare il giorno successivo, una volta finito il progetto, realizzati i mix, mastering, transfer su vinile, perché io un po' ho vissuto tutti questi passaggi, dal vinile al CD e adesso allo streaming. Quindi potevo, non so, dopo un disco dei Pooh, il giorno dopo poteva entrare Fiorella Mannoia, i contenuti a livello musicale potevano essere diversi, oppure Ivano Fossati, oppure Baglioni, oppure Ramazzotti, cioè ho avuto modo di lavorare con tanti di questi artisti qui e anche realizzare progetti che poi alla fine sono completamente diversi. La cosa importante è avere un rapporto e creare appunto l'ambiente costruttivo in maniera che si riesca a realizzare al meglio la proposta che può avere l'artista.
Guardami bene diritto negli occhi, che il mio mestiere non è il soldato. Guardami bene diritto negli occhi, che il mio mestiere non è né di spada né di cannone, quello che ero io l'ho scordato. Se fosse spada, se fosse cannone, il mio mestiere saprei quale. Adesso guardami le mani, ti sembrano mani da padrone. coraggio e toccami le mani, che la mia vita non è né col denaro né col potere, oppure l'avrò dimenticato. Se fosse denaro e ci fosse ragione, il mio cammino saprei quale, ma il mio mestiere non è. Guarda la punta delle mie scarpe, quello che faccio non è la spia, né informatore né polizia, che il mio mestiere non è, di sicuro non è. Quello che faccio è cercare il tuo amore fino nel cuore delle montagne, quello che ho fatto è scordare il tuo amore sotto il peso delle montagne. Quello che faccio è cercare il tuo amore fino nel cuore delle montagne, quello che ho fatto è scordare il tuo amore sotto il peso delle montagne.
Renato Cantere, ci hai detto poco fa del fatto che naturalmente tu hai vissuto tutti i passaggi, hai una lunghissima carriera, quindi il passaggio dall'analogico al digitale fondamentalmente con tutto quello che comporta, no? E che cosa invece ha comportato per te questo passaggio epocale della musica in generale e nello specifico legata all'ingegneria del suono?
Cioè, mi ha messo un po' in difficoltà all'inizio, perché diciamo che le tecniche di registrazione non potevano essere differenti, in quanto mentre sull'analogico, una volta che facevo una registrazione di un suono, di una batteria, comunque quando poi si andava a riascoltare, l'analogico comunque dava un carattere che poi invece nel digitale non ho più riscontrato, quindi ho dovuto un po' capire al meglio come gestire questa cosa qua, sempre ascoltando, perché poi uno non si deve basare solo sugli strumenti che vede, e di conseguenza ho cercato sempre di tirar fuori il meglio in qualsiasi supporto usato per la registrazione.
E in relazione a questa cosa, Renato Cantele, come è cambiato il tuo mestiere negli anni e più in generale il mestiere per tutti con l'avvento della tecnologia digitale, che da una parte ti mette a disposizione una velocità nettamente maggiore e dall'altra parte l'approccio al lavoro naturalmente cambia, no? È un po' come il mondo delle immagini, i fotografi una volta avevano pochi scatti da utilizzare, adesso invece possono scattare migliaia di foto e poi recuperare e fare una selezione dopo, quindi cambia proprio l'approccio filosofico del lavoro dal mio punto di vista.
Sì, certamente, infatti a oggi uno dice posso avere tante possibilità perché posso rifare la cosa quante volte voglio, in realtà all'epoca, essendoci un numero di tracce limitato, una volta che si andava a registrare bisognava essere sicuri che la cosa andasse bene, quindi non c'erano le possibilità che ci sono a oggi in pratica. Di conseguenza uno a oggi però il fatto di avere modo di registrare più volte una traccia comporta anche il tempo che dopo bisogna andarla a riascoltare e scegliere il meglio, quindi anche a livello di tempistica sono abbastanza cambiate le cose. Ovvio che uno che usa un sistema digitale all'interno di un computer ha sempre modo di portare avanti il lavoro ed essere sicuro che ogni volta che lo riapre si ritrova la cosa come l'aveva lasciata. Ai tempi di quando si usavano i mixer analogici e i registratori analogici, questa cosa qua era un po' più difficoltosa. Uno doveva comunque organizzarsi, prendere degli appunti, in maniera che ogni volta che si riapriva un brano si sapeva bene come era rimasto l'ultima volta che si era lasciato in pratica, no? Anche i messaggi all'epoca uno doveva prendere comunque una decisione di chiudere il messaggio ed essere sicuro che andasse tutto bene. A oggi uno può fare modifiche fino all'ultimo momento prima che venga pubblicato il brano. Per certi aspetti può essere meglio, per altri devo dire che questa insicurezza che può esserci fino all'ultimo momento comporta il fatto che non si è mai sicuri di avere, diciamo, il prodotto finito. Si usa un po' così, ecco.
Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare. E nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare. Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere, viaggiatori viaggianti da salvare, delle città importanti mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. Se l'amore che avevo non sa più il mio nome, e se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore